Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore tutti quanti, gloria a Gesù, e invocare il nome del Signore, alleluia. Egli è vicino a quanti lo ricercano con tutto il cuore. Invocare il Signore è l'espressione di un cuore che crede in Lui. Signore, vogliamo dire ancora questa sera che noi crediamo in Te, crediamo nella Tua potenza, crediamo nella vita che scorre attraverso Te e crediamo che Tu sei amore, crediamo che Tu sei luce, crediamo che Tu sei colui che ci dà la forza e la guida. Ti preghiamo di benedire questo servizio, di darci Tu la parola. Ma prima di ogni cosa, Signore, abbiamo la necessità di essere lavati nel sangue dell'agnello e di essere rivestiti del Tuo Spirito, Padre. Non perché meritiamo, Signore, ma perché veniamo, come già è stato detto, come il pubblicano nella presenza del Signore. E vogliamo anche noi questa sera dire: oh Dio, abbi pietà di noi, di me, peccatore. Così, Signore, guida questo servizio non per i nostri meriti, ma per i Tuoi meriti, Signore. Per, come dice Davide, per la Tua luce noi vediamo la luce. Egli non disse per la mia luce, ma egli disse per la Tua luce. Grazie, Signore, perché sappiamo che Tu sei la luce del mondo. Colui che dice: io sono la luce del mondo. Nel nome di Gesù Cristo, l'Iddio vivente, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere il Salmo 25. Sono soltanto tre versi in questo Salmo e poi un altro verso esamineremo in Efesini capitolo 4, il verso è il verso 23. Potete ascoltare direttamente, alleluia, gloria a Gesù. Il Signore sia lodato e benedetto in eterno. O Signore, io elevo l'anima mia a Te. Dio mio, io mi confido in Te, fa che io non sia confuso e che i miei nemici non facciano festa di me, ed anche che ognuno di quelli che sperano in Te sia confuso, siano confusi quelli che si portano disdrealmente senza cagione. Vogliamo leggere Efesini 4:23, come ho detto, ed essere rinnovati per lo spirito della vostra mente. Vogliamo dire amen? Alleluia. Accomodatevi. Uno dei grandi mali che investe la società e che purtroppo alle volte investe anche quelli che conoscono l'Evangelo è la confusione. Io credo che i più grandi errori che gli uomini, le donne fanno durante gli anni, i secoli che sono passati, sono le azioni che vengono fuori da un momento di confusione. La confusione ha generato spesso e volentieri un grande movimento sbadato che agisce secondo la negligenza umana e non secondo la conduzione divina. Quando il Signore parlò ai discepoli per tranquillizzarli e per essere di monitor a tutti quelli che nei secoli dovevano sorgere, che dovevano andare a predicare il suo nome nelle nazioni, disse loro: il vostro cuore non sia turbato, voi avrete persecuzioni, ma io vi lascio la mia pace. E molti hanno interpretato in modo errato questa pace. Molti hanno visto in questa pace soltanto un motivo di benedizione terrena, un motivo di prosperità terrena. Bene, il Signore ha provveduto sempre al suo popolo, perché è scritto: molte sono le afflizioni del giusto, ma Dio li libera da tutti. Ma è pur vero che la Chiesa in ogni tempo si è trovato anche di fronte a quel verso che dice: ogni giorno prendi la croce e seguitami. Ma i discepoli che avevano ricevuto quel messaggio e si compresero che quella pace era qualcosa di diverso della prosperità terrena, era qualcosa di ancora di più ampio. Quella pace, come dice anche lettera ai Romani, è la comunione che c'è tra l'uomo e Dio, perché se noi camminiamo per lo Spirito siamo figli di Dio e siamo accertati, alleluia, che entreremo in quella gloria eterna. Spesso la gente si lamenta e dice: tante sono le mie tribolazioni sulla faccia della terra. Fratelli, è vero, nel piccolo ognuno di noi possiamo passare da vari triboli, ma ricordiamoci qualcosa di importante: Dio, anche se permette che passiamo da varie prove, Egli ha preparato per noi la vita eterna. Noi vivremo per l'eternità nella gioia del Signore. Quante volte mi è capitato di venire qualcuno da me e dirmi: fratello, perché io mi trovo in varie prove, in vari triboli, e invece colui che agisce nel mare prospera? Se noi leggiamo la Bibbia troviamo chiaramente che il giusto sarà tribolato, passerà per varie prove, patisce qui sulla terra, ma per godere nell'eternità. Ma dice la scrittura: quanto all'empio, egli prospera sulla terra, ma per perire per l'eternità. E allora noi gioiamo questa sera, alleluia, perché in questo messaggio di questa sera noi possiamo comprendere che l'uomo non deve ridursi nella confusione, ma sapendo che colui che è il guardiano che non sonnecchia e che non dorme, già egli ci ha detto sin dal libro dei Salmi che egli ascolta, e anche attraverso i profeti che egli ascolta, che il suo braccio non è raccorciato. Ma poi, giungendo alla lettera ai Romani, dice qualcosa ancora e dice: tutte le cose cooperano al bene per quelli che temono e amano il nome del Signore. E questa sera il messaggio vuole indicarsi direttamente a quanti sono nella confusione. E gli vide che i discepoli avevano il turbo nel cuore delle sollecitudini, delle preoccupazioni. Notate quel turbo. Sappiamo che lo Spirito Santo è un turbo potente, alleluia, che genera vita, ma il diavolo viene con un altro turbo: sono le preoccupazioni, le prove, gli affanni, e investe il cuore, e la gente comincia a vivere nella preoccupazione. Sapete quanta gente chiama che vive nella paura? Quando la notte scende comincia a tremare, le persone anziane hanno paura della morte, le persone giovani oggi, quanta gente che è sotto la depressione, le preoccupazioni. E questo, cari nella grazia, perché anziché entrare nel cuore dell'uomo il turbo divino, la potenza dello Spirito Santo, quanti non danno luogo a questo? Un altro turbo: il leone ruggente, il diavolo, si impadronisce dei cuori e sta lì spesso e volentieri a regnare dentro quei cuori e nello stesso tempo a trasmettere paura. E dopo questo, cari nella grazia, si manifesta un'altra opera negativa: la confusione. Perché quando c'è un cuore turbolento che si trova in mezzo a tutte le preoccupazioni e alle paure, di conseguenza si manifesta anche la confusione. E molti uomini, tra gli affanni, le paure e il pensiero, in mezzo a tanti pensieri, non sanno prima cosa fare e sentono tanta confusione. Molta gente corre ai psicofarmaci, altra gente si mette nel tavolino di casa sua o nel letto e incomincia a pensare: e come mangerò domani, e cosa metterò per vestirmi, e come farò a pagare il mutuo della casa, e come farò a tirare avanti la mia famiglia. Ma la scrittura ci dice: cercate in primo il regno e la sua giustizia, e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza, perché il vostro regno non è in questa terra, il vostro regno è nei cieli. È colui che ha rivestito i campi, è colui che dà da mangiare i passeri, è colui che segue, alleluia, anche la stessa natura, quanto più si prende cura dei suoi figli, alleluia. Voi abbandonereste uno dei vostri figli senza mangiare? Voi abbandonereste uno dei vostri piccoli per dire: non ti do da mangiare? Qualche mamma mi guarda e mi può dire: io vado digiuno a dormire, ma mio figlio deve mangiare. E se questo è il tuo pensiero, sorella, e se questo è il tuo pensiero, fratello, il Signore ha pensieri ancora più alti. Egli si prende cura di noi, alleluia. Ma come dicevo oggi ad una cara sorella che era nel travaglio, e dicevo: il Signore dà potenti liberazioni, compie potenti opere, ma c'è un tempo in cui lo strumento deve essere vagliato, deve essere provato e deve raggiungere quel punto di fusione dove il fuoco è così forte che sembra che tutto stia per andare alla rovina. Ma proprio in quel punto di fusione, quando l'anima si arrende a Dio e quando dice: Signore, fai di me quello che vuoi su questa terra, ma io credo che entrerò nel regno dei cieli perché voglio rimanere fedele, allora lo strumento comincia ad essere idoneo per essere lavorato, alleluia, per prendere la forma divina. Oh Dio, non permettere che io sia confuso, non permettere, alleluia, che quelli che sperano nel tuo nome siano confusi, la confusione, il turbamento, alleluia, ma la grande soluzione è la pace di Cristo, la grande soluzione è il pensiero di Cristo. E qui abbiamo letto, voglio rileggerlo, questo versetto, questo piccolo trafiletto che dice: ed essere rinnovati per lo spirito della vostra mente. Voglio farvi notare una cosa. Qui dice: ed essere rinnovati per lo spirito della vostra mente. Quindi nella nostra mente agisce una parte spirituale, alleluia. E quando noi parliamo dello spirito, noi nello spirito troviamo la scienza di Dio, la conoscenza elevata. Oh, cari nella grazia, se oggi potessi domandare a un laureato, a un dottore, dov'è che secondo te c'è tutta la tua intelligenza? Dov'è che hai ammagazzinato tutto quello che tu hai studiato? Egli mi dirà: nella mia mente sicuramente. E se io gli domando: i tuoi sentimenti dove sono? Nel mio cuore. E quando il Signore dice: amerai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima che è in te, allora nell'anima ci sono anche i sentimenti, alleluia. Notate, è la parte materiale il corpo, ma abbiamo una parte spirituale, alleluia. E la parte materiale, conosciamo il cuore, la mente, è quella che noi conosciamo del mondo fisico, ma poi c'è quel mondo spirituale che è dentro di noi, sto parlando dell'anima e dello spirito, che agiscono insieme e si coordinano in una stretta comunione. E questa sera la scrittura ci dice: essendo rinnovati attraverso, alleluia, di essere rinnovati per lo spirito della vostra mente. Ma questo rinnovamento di spirito nella nostra mente, questo rinnovamento come avviene? E noi lo possiamo trovare questa sera qui attraverso una scienza meravigliosa, attraverso una dottrina pura, attraverso la parola di Dio. Sei nella confusione, vuoi la soluzione, vuoi la risposta ai tuoi perché? È qui nella tua parola che tu ci hai dato, Signore. Perché questa parola? Perché questa parola detiene tutto quello che è il disegno di Dio. Alleluia, gloria al Signore. Ma ascoltatemi, un uomo che ha solo conoscenza ma non ha il sentimento è come è stato detto, come quel fariseo che può dire: io faccio sfoggio, ho tutto. Vedete, nella Bibbia si incontrano spesso questi uomini che avevano una sorta di conoscenza soltanto letterale. Perché, fratelli, poi si fallisce? Perché Dio non ci chiama soltanto ad avere la conoscenza della parola, ad essere soltanto rinnovati nella mente, cari nella grazia, ma la scrittura, come ho detto altre volte, vuole che tutto il territorio della nostra vita sia consacrato al Signore. Noi non possiamo essere degli strumenti privi di suono, alleluia. Ci devono essere i sentimenti, e quando la nostra mente è attraversata dalla potenza di questa conoscenza e il nostro cuore è investita dalla potenza dello spirito che ci trasmette i sentimenti di questa parola, allora tutto ciò che è in noi può lodare e benedire il Signore. È scritto: ogni cosa che ha fiato lodi il Signore. E questa sera noi vogliamo lodare il Signore per dire: la mia mente sia arricchita della parola e il mio cuore della potenza dei sentimenti che vengono fuori da essa. Il sentimento e l'intelligenza di Dio devono essere trasferiti in questi piccoli vasi d'argilla. Fratelli, sono parole troppo grosse, lo so, e nessuno qui vuole dire attraverso, alleluia, una predicazione, assolutamente non lo farò io, che noi possiamo diventare chissà che cosa, ma come piccoli vasi, avendo in modo particolare queste due piccole parti, la mente e il cuore, vogliamo dedicarli a Dio, confidando a colui che può fare il rimanente. Alleluia. Certo che Davide, quando si consacrò, quando arrivò, cari nella grazia, a fare tante esperienze col Signore, ad un certo punto, valutando che aveva anche egli una buona comunione con Dio, può scrivere un verso importante che dice: tirami in sulla rocca che è più alta di me. Io credo che la sposa di Cristo andrà avanti, maturerà per la potenza di Dio, prenderà una buona statura, ma poi il rimanente lo farà lo Spirito di Dio, perché dice che saremo mutati nell'aria, fratelli. Ciò che dovrà per la fine essere pure ridotto a nulla, lo azzererà lo Spirito di Dio, perché l'impossibile non lo fa mai l'uomo, ma l'impossibile lo fa Dio. Alleluia. E ciò che è impossibile all'uomo, è scritto, è Dio che lo può fare. Alleluia. E noi ringraziamo il Signore. Ecco l'importanza che i nostri figli, che le nostre famiglie stiano del continuo a contatto con questa parola, affinché possano crescere nell'istruzione biblica e siano arricchiti dei buoni propositi, dei buoni sentimenti. Un giorno fu fatta una domanda a un teologo che aveva studiato parecchie parti della scrittura e non solo, aveva investigato vari testi storici, e gli fu detto: ebbene, qual è la migliore traduzione, quella che tu ami in modo particolare riguardo ai testi teologici? Ed egli rispose: quella di mia madre. Tutti la guardarono: come quello di mia madre? Sì, la condotta che ha avuto mia madre nel vivere il messaggio della parola di Dio. Fratelli, possiamo essere buoni conoscitori, ma se non viviamo per lo Spirito, alleluia, noi siamo lontani da quella gloria divina. Non è l'avere solo la visione, alleluia, ma occorre avere anche la potenza di quella visione. Fratelli, bisogna avere sì da un lato la visione, sì la completezza della conoscenza della parola di Dio, ma bisogna esercitare pure la potenza di questo messaggio. Se io predico agli altri e poi vivo in modo pagano, io non ho compreso niente. Se io ho la conoscenza, come diceva l'uomo di Dio, vi ricordate, di quanti angeli possono danzare sulla cruda di un ago, fratelli, non serve a niente se poi non la metto in pratica. Allora armiamoci del continuo di dire: oh Signore, io voglio essere rivestito da entrambe le parti, gloria al Signore. Ed è come quando i ragazzi cominciano a frequentare la scuola e da un lato ricevono la teoria, ma dall'altro lato ricevono la pratica. Non vorrete trovarvi come il fratello Piero. Sapete, una volta che fece il fratello Piero, quando mi avvicinavo per prendere il diploma di perito elettronico, avevo molto conoscenza di teoria di elettronica generale, elettronica industriale, e stavo lì sempre a studiare. Era bello da un lato, e un po' complesso anche la matematica, ma un giorno, non essendo abituato, fummo portati in quello che era il laboratorio. E ci fu fatto un test per vedere se riuscivamo a saldare nel modo giusto. Solo che il fratello Piero, anziché mettere la piastra nella parte dove bisognava applicare la saldatura, la mise al contrario. E al contrario cosa c'era? La plastica. Quando avvicinai il saldatore, la puzza di bruciato dentro quel laboratorio corse il professore. Capite cosa significa avere solo la conoscenza senza ricercare Dio, senza invocare il Signore, senza mettere in pratica la sua parola, senza l'esercizio? Alleluia, non servi a niente. Ma noi vogliamo servire il Signore non solo attraverso la conoscenza, ma anche attraverso la potenza dinamica, perché Dio non vuole che abbiamo una potenza statica, ma vuole che abbiamo una potenza dinamica. Vogliamo lodare e applaudire il nome del Signore. Alleluia. La mente razionale ci insegna a risolvere i problemi con la nostra forza, a risolvere i problemi con la nostra cultura, con la nostra intelligenza, ma la mente dello Spirito ti insegna a piegare le ginocchia, Voi pensate che se andate oggi da un medico e gli dite tu puoi guarire quell'uomo se pieghi le ginocchia, quel medico vi guarda e vi dice io conosco soltanto se chirurgo i miei bisturi, ci dirà, se un medico generico ci dirà la mia conoscenza. Ma se noi uniamo entrambe le cose, alleluia, gloria al Signore, e ci mettiamo in ginocchio e cerchiamo la faccia del Signore, egli ti risponderà, egli ti visiterà, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Egli è l'immutabile Dio, egli è l'Iddio che si manifesta, egli è l'Iddio che diede il messaggio attraverso Gioele dicendo: e avverrà negli ultimi tempi che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Alleluia, sopra ogni carne. Ma siamo pronti a lottare in preghiera? Spero al più presto di portare un messaggio che dice appunto di mettere la nostra testa in mezzo alle gambe e cercare la faccia del Signore. Chi è che fece questo? Il profeta Elia. Qualcuno oggi avrebbe detto: ma che razza di predicatore, ma che sto facendo? Alleluia. Sapete, oggi l'avremmo guardato con molto scalpore, ma egli faceva così. Dice la scrittura: egli era soggetto alle nostre stesse passioni. Ma quando, cari nella grazia, voleva ottenere qualcosa, non stava lì a cercare chissà quale fonte, ma andava direttamente alla fonte, alleluia, ed era cercare Dio in spirito e verità. Dice la parola: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Vogliamo lodare, vogliamo applaudire, vogliamo benedire il nome del Signore. Alleluia! Certe volte mi dicono: ma perché gridi così? Certe volte mi trovo per le strade e sapete, mi fermano, e quando trovo qualche persona magari che mi conosce mi dice: sai, io ascolto la domenica perché sono incuriosito, ma voglio capire una cosa, ma perché, dice, voi gridate così quando predicate? Perché avete questa tonalità, questo modo di esprimervi? Ma noi possiamo questa sera ancora affermare che non è un problema di carne e sangue, ma è lo Spirito di Dio, è la potenza di Dio. E se la gente in uno stadio è pronta a gridare, noi per lo Spirito questa sera lo diamo e applaudiamo il Signore. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. La potenza dinamica dello Spirito Santo, alleluia, essa è la risoluzione ai tuoi problemi, la risoluzione ai tuoi problemi. Quando tu vedi che hai problemi, quando tu ti trovi scoperto da tutti i lati, quando vedi che la confusione ti vuole assalire, quando vedi che il turbo delle preoccupazioni ti sta per investire, apri la parola di Dio, prendi Ebrei capitolo 13 verso 8 e troverai Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e incomincia a gridare, alleluia, e grida, e grida, e grida, fino a quando il Signore ti toccherà. E allora comincerai a saltare, allora comincerai a muoverti senza poter stare fermo, magari ti prenderanno per pazzo. Se vuoi veramente gustare la potenza di Dio, abituati a farti prendere per pazzo. Atti degli Apostoli capitolo 2, e si erano ripieni, incominciarono a parlare in altre lingue, incominciarono a saltare, incominciarono, cari nella grazia, a muoversi, e la gente dice: ma che sta succedendo? È la potenza dello Spirito di Dio. Ma se noi pensiamo che un locale di culto è fatto per andarsi a sedere, a guardare chi passa, ad ascoltare un messaggio formale del predicatore che salirà con tanti modi a bassa voce, dandoci che cosa? Adrenalina umana, un messaggio umano. Noi vogliamo il messaggio unto della potenza dello Spirito Santo. Vogliamo benedire il Signore! Alleluia! Gloria a Dio. È come ieri, trovandomi insieme al caro fratello capo 10, si parlava e lui stesso mi diceva: fratello Piero, mi trovo alle volte ad andare dall'oculista, e quindi, sapete, lui è cieco, e lui mi raccontava, dice: io vedo una luce davanti a me. Nel mentre sua sorella mi disse la stessa cosa, anch'io vedo la luce davanti a me. E io lì per lì ascoltavo i fratelli, e il fratello insistette dicendomi quello che già tempo addietro mi disse. Dice: sai, un giorno lo dissi proprio all'oculista che mi controllava, io vedo la luce. E mi disse: è impossibile, perché tu dovresti vedere il buio, chi è cieco vede il buio. Ma dici: io vedo la luce, io vedo una luce davanti a me. Fratelli, se noi abbiamo lo Spirito di Dio, dice Davide, quandunque camminassi per la valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché il Signore è la mia luce. Egli è la lampada, alleluia. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. E quelli che camminano presso di lui, cari nella grazia, quando vedono le tenebre della confusione, quando vedono il turbamento delle acque, quando vedono l'offensiva del diavolo col fuoco, essi si ricordano di quei versi potenti che risuonano in ogni tempo e che hanno accompagnato, cari nella grazia, uomini come Daniele, uomini come Shadrach, Meshach e Abednego, che dicono: quando passerai per le acque non ti soffocheranno, quando passerai per lo fuoco, il fuoco non ti brucerà, e qualsiasi arma costruita contro te non prospererà. Noi questa sera vogliamo concludere questo servizio dicendo: tu sei degno, Signore, di essere adorato, e ti ringraziamo perché sei l'immutabile Dio, l'immutabile colonna di fuoco che è venuta a dimorare, Signore, col fuoco nel nostro cuore e con la nuvola di ristoro nella nostra mente. Da un lato il cuore bisognoso, raffreddato da tutte quelle che sono le preoccupazioni, vengono irradiate di fuoco attraverso la colonna di fuoco, e la nostra mente, che certe volte è nella confusione più totale, viene quella nuvola e porta al refrigerio. Questa sera vogliamo alzarci in piedi e vogliamo fare prima di ogni cosa una preghiera nella presenza di Dio, per dirti: oh Signore, la colonna della nuvola scenda nella mia mente, la colonna di fuoco scenda nel mio cuore, e se vogliamo trovare la parola adatta, Gesù, scendi dentro la mia vita nella tua potenza di Spirito Santo per ristorare, Signore. E cacciamo questa sera ogni spirito di confusione, ogni spirito di turbamento, sapendo che è scritto: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Grazie ti diciamo, Signore, e ogni cosa la chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia.